Immaginiamo per un attimo di dover insegnare la matematica a un supercomputer, cioè una macchina pazzesca in grado di eseguire miliardi di calcoli in una frazione di secondo, ma che non ha, diciamo, la minima idea del perché lo stia facendo.
Esatto, una macchina totalmente priva di intuizione o di buon senso.
Proprio così. E se le diamo una regola sbagliata, insomma, l'applicherà con una precisione spietata fino a far crollare tutto il sistema. Ora, di solito quando si pensa all'algebra del liceo, la memoria va a una specie di ricettario scuro, no?
Sì, formule da imparare a memoria, trucchetti vari.
Ma infatti, trucchetti per far tornare i conti alla fine della pagina, con quella buona dose di speranza che il risultato, coincida con quello stampato in fondo al libro.
Chiaro, è l'esperienza classica.
Però ecco, per la nostra analisi approfondita di oggi, non stiamo guardando un vecchio libro di testo. Abbiamo tra le mani un documento molto particolare. È un prompt, cioè un set di istruzioni estremamente dettagliato, scritto proprio per un'intelligenza artificiale.
E l'obiettivo, se non sbaglio, è farle generare un intero percorso didattico sulle equazioni lineari per studenti del primo anno delle superiori.
Esattamente. E io sono davvero curiosa, perché cerchiamo di capire bene questa cosa, come fa un documento così tecnico a nascondere una rivoluzione nel modo di pensare?
Guarda, il dettaglio affascinante di questo materiale è proprio questo. Nel tentativo di programmare una macchina per farla comportare da insegnante perfetto, insomma, il documento finisce per svelare la psicologia e la logica profonda dell'apprendimento umano.
Cioè, ci spiega come impariamo noi programmando loro.
Inevitabilmente per allucinare la matematica.
Ah, la tratterebbe come un gioco di parole.
Esatto, come manipolazione di pezzi di testo invece che come un sistema logico rigoroso. Quindi questo prompt, per evitare che la macchina deragli, le impone una specie di impalcatura di onestà intellettuale assoluta. Il focus, voglio rassicurare chi ci ascolta, non è mai sui conti, ma sul perché si fanno certe operazioni.
E questa necessità di essere inflessibili, diciamo, porta subito a una mossa che ho trovato drastica. Nelle primissime righe il documento stabilisce un vero e proprio divieto linguistico.
Un bando totale.
Sì, mette al bando un intero vocabolario che chiunque sia passato per una scuola superiore ha sentito ripetere all'infinito. Cioè, è categoricamente vietato insegnare all'intelligenza artificiale a dire frasi come porto di qua, porto di là o sposto il termine.
Per non parlare del famigerato cambio segno perché passa dall'altra parte dell'uguale.
Esatto, quella è la peggiore.
Ma guarda, l'uso di quelle specifiche espressioni ha causato danni incalcolabili a intere generazioni. Spiegare la matematica usando verbi di movimento, come spostare o portare, crea una vera e propria illusione ottica.
Un po' come una magia.
Proprio così. Per uno studente di 14 anni, vedere un meno 5 che improvvisamente, boom, scavalca un segno uguale e si trasforma in un più 5, somiglia davvero a un atto di stregoneria.
E per un'intelligenza artificiale è ancora peggio, immagino.
Molto peggio, perché usare un linguaggio spaziale suggerisce alla macchina che i numeri siano entità fisiche da riposizionare in una frase. Invece, la regola fondamentale che il prompt impone. L'unica verità ammessa è che risolvere un'equazione significa trasformarla in un'equazione equivalente.
E come si fa in pratica senza usare la magia?
L'unico modo è applicare rigorosamente, ostinatamente, la stessa identica operazione matematica a tutto ciò che sta a sinistra e a tutto ciò che sta a destra dell'uguale.
Praticamente l'analogia della bilancia a due piatti.
Esatto.
È un'immagine che mi aiuta molto, presa estremamente sul serio. L'equazione non è un puzzle dove fai scorrere le tesserine, è una bilancia in perfetto equilibrio.
Perfetto equilibrio, sì.
Se c'è un peso a sinistra e lo stesso peso a destra, la bilancia è dritta. Nel momento in cui si decide di togliere, che ne so, 5 kg a sinistra, non si sta teletrasportando nulla, si sta eseguendo una sottrazione vera e propria.
E se fai solo quello, la bilancia crolla?
L'equilibrio si rompe. Quindi per ristabilirlo bisogna fisicamente compiere la stessa identica azione anche sul piatto di destra, cioè sottrarre 5 kg. Le frasi corrette diventano aggiungo entrambi i membri oppure divido entrambi i membri.
Che è l'essenza delle equazioni equivalenti. Si chiamano così proprio perché, pur avendo un aspetto diverso passaggio dopo passaggio, conservano lo stesso identico nucleo di verità, ovvero lo stesso insieme di soluzioni.
Mi fai un esempio pratico per chi ci ascolta?
Certo. Il prompt smonta il vecchio metodo con un esempio elementare. Prendiamo l'equazione x più 5 uguale 12. La magia, diciamo così, suggerirebbe di prendere il 5, lanciarlo oltre l'uguale e cambiargli il segno.
Quello che facevamo tutti a scuola.
Esatto. Il rigore logico richiesto dal documento, invece, impone di dire sottraggo 5 a entrambi i membri. A livello visivo l'operazione diventa x più 5 meno 5 uguale 12 meno 5.
Ah, ok. Quindi i due 5 sul lato sinistro si annullano a vicenda.
Si annullano per logica, non per magia, lasciando la x da sola. E a destra rimane l'operazione 12 meno 5 che dà 7. Cioè, il cambio di segno non è mai esistito.
Era solo il residuo visivo di una sottrazione onesta fatta da entrambe le parti.
Perfettamente riassunto. Un'operazione onesta.
E sai, applicare questa operazione onesta trasforma completamente il ruolo di chi impara. Non si è più, diciamo, spettatori passivi di un trucco. E capendo questa logica, diventa molto più chiara una sezione successiva del documento che secondo me è un po' il cuore pedagogico di tutto l'approccio.
Ti riferisci alla fase di costruire e distruggere?
Proprio quella. Praticamente il prompt costringe l'intelligenza artificiale a mostrare agli studenti come nascono i mostri matematici. Perché i libri di testo spesso ci sbattono in faccia equazioni chilometriche e spaventose. Ma questo metodo ci dice che le equazioni complicate non esistono in natura.
Sono verità semplicissime e coperte di strati.
Esatto, deliberatamente coperte di strati inutili.
Mostrare il dietro le quinte è vitale per disinnescare l'ansia, sai? Il prompt fa simulare all'IA il processo di creazione. Si parte dall'arrivo, dalla verità innegabile, cioè x uguale 7. Poi, applicando la regola della bilancia, si inizia a complicare il quadro.
Come si fa?
Si aggiunge 1 a entrambi i membri e diventa x più 1 uguale 8. Poi si divide tutto per 2 e si ottiene la frazione x più 1 tutto fratto 2 uguale 4. Poi si moltiplica per 3 da entrambe le parti e abbiamo 3 che moltiplica x più 1 tutto diviso 2 uguale 12.
Sto già iniziando a sudare freddo.
E infine la stoccata finale si sottrae 5. Il risultato è un costrutto decisamente minaccioso. 3 che moltiplica x più 1 diviso 2 meno 5 uguale 7.
È incredibile, è come prendere una persona e farle indossare 4 cappotti di lana, poi una sciarpa pesante e magari un casco da motociclista.
Rende perfettamente l'idea.
Quando lo studente guarda quell'equazione finale, vede un mostro. Ma l'insegnamento qui è che risolvere non significa saltare nel buio sperando di indovinare la mossa giusta per magia.
Assolutamente no. Significa letteralmente fare la svestizione.
Fare il percorso al contrario. Un'operazione inversa alla volta per togliere quei cappotti pesanti e ritrovare la nuda verità originaria, cioè x uguale 7.
E guarda, scomporre il problema in questo modo insegna una competenza trasversale formidabile. Insegna che i sistemi complessi sono fatti di passi semplici sovrapposti.
Però, c'è un però, immagino.
Sì, il documento avverte l'IA di preparare gli studenti a una dura realtà. Quando cerchiamo di smontare queste strutture, le cose non vanno sempre lisce. Ci sono 3 macro categorie in cui si può incappare.
Ok, vediamo quali sono.
La prima è quella delle equazioni determinate, quelle rassicuranti, che portano dritti a una risposta singola e pulita, come x uguale 4. Poi ci sono quelle indeterminate.
Quelle dove succede qualcosa di strano, giusto?
Esatto. Mentre smonti pezzo dopo pezzo, i termini si annullano da soli e ti ritrovi davanti a un'affermazione tautologica, qualcosa del tipo 2 uguale 2.
Che è sempre vero.
Esattamente. Questo significa che qualsiasi numero reale funzionerebbe. La bilancia è bloccata in perfetto equilibrio indipendentemente dal peso che ci metti sopra. Le soluzioni sono infinite.
E poi c'è il terzo scenario. Qui però mi sorge un forte dubbio, perché confesso che a scuola confondevo sempre questi concetti.
Non sei l'unica. È un problema comunissimo.
Nel senso, il documento parla della differenza tra un'identità, un'equazione e un'uguaglianza falsa. Devo ammettere che per me erano tutte, diciamo, robe con un segno uguale in mezzo.
Certo, visivamente si somigliano.
Il prompt sottolinea con forza l'importanza di correggere un malinteso gigantesco. Cosa succede quando applichiamo male queste regole o quando, smontando un'equazione, si arriva a ottenere una mostruosità tipo 5 uguale 6? Qual è la differenza strutturale?
Bella domanda. Cosa ci sta dicendo davvero la matematica in quel momento? Ci sta mandando un messaggio molto preciso ed è vitale che né lo studente né l'intelligenza artificiale lo fraintendano. Un'identità, come 2 uguale 2 o x uguale x, è un'affermazione sulla natura stessa delle cose.
È un dato di fatto.
Esatto. Un'equazione vera e propria, invece, è una domanda. Ti sta chiedendo: esiste un peso specifico che posso mettere sulla bilancia per farla stare dritta?
E il 5 uguale 6.
Ecco, se applicando operazioni oneste e logicamente ineccepibili arrivi alla fine e ottieni 5 uguale 6, non hai fatto un errore di calcolo. La matematica, tramite un'assurdità, ti sta rispondendo. Ti sta dicendo che la domanda iniziale era strutturalmente impossibile.
Cioè l'equazione di partenza descriveva una realtà che non può esistere.
Esattamente. Molti testi o fonti meno rigorose cadono nell'errore di etichettare questa situazione assurda come indeterminata. Ma il prompt è categorico. Da 5 uguale 6, l'insieme delle soluzioni è vuoto. È un'equazione
impossibile. Wow.
Non è un difetto della matematica, attenzione. È il suo sistema immunitario che entra in funzione per segnalare un cortocircuito logico.
Trovo geniale questa cosa. Cioè, la matematica usa la contraddizione per parlarci. E se ha questo allarme interno per le domande assurde, immagino che suoni all'impazzata quando cerchiamo di rompere la regola più sacra e invalicabile di tutte.
Ovvero dividere per zero.
Esatto. E questo ci porta a quella che il documento definisce la vera zona di pericolo del programma, le equazioni fratte. Quando la nostra incognita, la famosa X, decide di trasferirsi al piano di sotto, nel denominatore.
Il passaggio alle equazioni fratte è uno spartiacque vero e proprio. Ed è interessante come il prompt chieda a Lia di fare subito chiarezza su un dettaglio visivo che inganna tantissimi studenti.
Quale sarebbe?
Un'equazione come x più 1 tutto fratto 4 uguale 3 non è considerata un'equazione fratta.
Ah, no, ma c'è una frazione.
Sì, ma è un'equazione intera, perché il denominatore è un innocuo numero 4. La definizione stringente di equazione fratta si applica solo ed esclusivamente quando l'incognita compare al denominatore.
Per esempio?
Ad esempio un caso come x più 1 fratto x meno 2 uguale 3. Qui la situazione diventa instabile, perché l'incognita rappresenta un valore che ancora non conosciamo.
E potrebbe nascondere al suo interno l'innesco per una divisione per zero.
Perfettamente centrato.
È come se il denominatore fosse una stanza buia. Non si sa cosa ci sia dentro finché non si accende la luce. E si potrebbe trovarci uno zero che fa collassare l'intero sistema.
Una metafora inquietante ma correttissima.
E per evitare questo cataclisma, il documento introduce la necessità vitale delle CE, cioè le condizioni di esistenza. Io, guarda, mi piace pensare a queste condizioni come a dei buttafuori severissimi piazzati all'ingresso di un locale esclusivo.
Mi piace. I buttafuori della matematica.
Non si può semplicemente ignorarli ed entrare a risolvere il problema. Nell'esempio di prima, x meno 2 al denominatore. Beh, quel denominatore non può valere 0, quindi la regola diventa x meno 2 diverso da 0.
Che, usando sempre il principio della bilancia, si traduce in x diverso da 2.
Il 2 è appena entrato nella lista nera del buttafuori.
La metafora del buttafuori cattura perfettamente la precedenza logica delle condizioni di esistenza. Il prompt vieta, letteralmente vieta, all'IA di insegnare a risolvere le frazioni prima di aver analizzato i vincoli.
Solo dopo aver blindato l'ambiente, escludendo i valori proibiti, si può procedere.
Esatto. I 5 passaggi inflessibili per le fratte sono chiari. 1. Trovare le CE. 2. Trovare il denominatore comune. Ma attenzione, perché lo facciamo. Non è un vezzo estetico.
Immagino serva a pareggiare i conti.
Sì, creare un denominatore comune significa letteralmente ricalibrare l'intera equazione in modo che tutti i termini usino la stessa identica unità di misura.
Ah, ok.
Una volta che la bilancia ha la stessa base su entrambi i piatti, arriva al passaggio 3. La logica ci permette di moltiplicare tutto per quel denominatore comune eliminandolo completamente dalla scena. L'equazione fratta così spaventosa si trasforma improvvisamente in una pacifica equazione intera. Che è il passaggio 4, risolverla.
Aspetta, ma c'è una condizione, giusto? Possiamo moltiplicare e far sparire il denominatore solo perché il buttafuori ci ha già garantito che quel denominatore non è zero?
Esattamente, questo è il punto cruciale.
Se non avessimo fatto le condizioni di esistenza prima, staremmo rischiando di moltiplicare entrambi i lati della bilancia per zero, polverizzando l'universo matematico e distruggendo ogni informazione dell'equazione.
Precisamente. Senza l'analisi preventiva delle CE, staremmo agendo alla cieca, con esiti potenzialmente disastrosi. E per dimostrarlo, il documento richiede che l'IA illustri un esempio drammatico.
Sono tutto orecchi. Vediamo la trappola.
Immaginiamo l'equazione x fratto x meno 1 uguale 1 fratto x meno 1. Il buttafuori, guardando il denominatore, emette la sua sentenza irrevocabile. X meno 1 diverso da 0, quindi x diverso da 1. Questo è il paletto invalicabile.
Ok, x non può essere 1. E poi?
Ora passiamo alla fase meccanica. Avendo già lo stesso denominatore da ambo le parti, lo eliminiamo, moltiplicando entrambi i membri. I denominatori svaniscono come per magia e ci rimane un'equazione intera bellissima, pulita e immediata. X uguale 1.
Un finale apparentemente perfetto. L'algebra ha fatto il suo dovere.
L'algebra della pura manipolazione lo ha fatto. Il calcolo interno è formalmente impeccabile. Prendiamo questo risultato, x uguale 1, sicuri di aver trionfato, e lo presentiamo al buttafuori.
Ma aspetta! La lista nera.
Ah, ricordi cosa dicevano le condizioni di esistenza? Dicevano esplicitamente x diverso da 1. Quel numero specifico è l'unico nell'universo che farebbe esplodere la struttura originale.
Incredibile. Quindi la soluzione va scartata del tutto.
Completamente inaccettabile per il problema originale. L'equazione intera ha funzionato, ma per l'equazione fratta di partenza, l'equazione è impossibile. Nessuna soluzione.
Questo passaggio obbliga davvero l'allievo e l'intelligenza artificiale a scollegare il pilota automatico. Non ci si può fidare ciecamente della procedura algebrica se è disgiunta dal contesto.
È una lezione vitale.
E questo, sai, ci lancia direttamente verso l'ultimo grande ostacolo esplorato nel prompt. Perché tutta questa ginnastica mentale, le bilance, i buttafuori, la svestizione dei mostri, non servirebbero a nulla se rimanessero confinate in un mondo puramente astratto.
Certo, la matematica nasce per descrivere la realtà.
Infatti, il documento dedica un'ampia sezione ai famigerati problemi con le parole. Insegna il processo di traduzione da linguaggio naturale, che è caotico e impreciso, all'architettura pulita dell'algebra.
Guarda, tradurre la realtà in simboli è forse l'abilità cognitiva più alta richiesta in questa fase. Il documento scompone l'arte della modellizzazione in fasi inflessibili.
Quali sono i passaggi?
Lettura profonda del testo, identificazione precisa di cosa debba rappresentare l'incognita x, costruzione di espressioni algebriche e infine l'assemblaggio dell'equazione vera e propria. Il testo propone casi basilari per iniziare.
Tipo?
Tipo. Un numero aumentato di 5 da 17.
Ah, classico! L'incognita x è il nostro numero misterioso.
Esatto. L'aumento diventa un'addizione. L'equazione si cristallizza in x più 5 uguale 17, che ci riporta alla nostra bilancia iniziale per ottenere in un istante x uguale 12.
Fin qui tutto liscio. Su questo punto però devo fare... da avvocata del diavolo?
Vai pure.
Il prompt diventa quasi ossessivo quando si parla della fase finale, cioè il controllo e la verifica. Richiede che l'IA insegni tre tipi diversi di controllo. C'è il controllo algebrico, dove inserisci di nuovo la soluzione nell'equazione.
Sì.
C'è il controllo delle condizioni di esistenza, di cui abbiamo appena parlato col buttafuori. E infine c'è il controllo di plausibilità. Ora, mettendomi nei panni di uno studente, ti dico, hai faticato per astrarre il problema, hai sudato sulle frazioni, hai superato il buttafuori.
Ne è passate tante, insomma.
Esatto. Perché devi fare tutto questo sforzo extra? Sembra solo un carico di burocrazia matematica. Sai, un pretesto in più per abbassare il voto se dimentichi un passaggio.
La frustrazione è super comprensibile, intendiamoci. Ma rinunciare all'ultimo passaggio significa tradire l'intero processo. Il controllo di plausibilità non è burocrazia.
E cos'è allora?
È il momento vitale in cui l'astrazione si riconnette al mondo fisico ed è particolarmente cruciale nell'era delle intelligenze artificiali. Un computer non sa cosa sta calcolando, manipola solo vettori numerici. Se l'IA non viene addestrata a controllare la plausibilità, partorirà assurdità.
Assurdità perfette dal punto di vista algebrico, però.
Esatto. Il documento impone all'IA di presentare casi emblematici agli studenti. Immaginiamo un problema verbale che richiede di trovare l'età attuale di un padre. Si imposta l'equazione, si applicano regole perfette e la soluzione matematica finale è che il padre ha meno 5 anni.
E magari lo studente lo sottolinea pure due volte, con fierezza.
Il disastro cognitivo è proprio quello. Consegnare una verifica sostenendo che un essere umano abbia un'età negativa senza battere ciglio indica che il cervello critico è stato disattivato in favore del pilota automatico.
I numeri hanno perso ogni connessione col loro significato tangibile.
Esatto. Lo stesso principio si applica se un calcolo ingegneristico restituisce una lunghezza negativa o se un problema logistico suggerisce di caricare su un furgone un numero frazionario di esseri umani, tipo 3,14 persone.
Sarebbe un po' macabro.
Decisamente. Il controllo di plausibilità è l'ultimo baluardo del buon senso umano contro la dittatura del calcolo meccanico. Un ponte insopprimibile tra il foglio di carta e la realtà.
L'ultimo baluardo del buon senso. Mi piace. Questo chiarisce anche perché il prompt si concluda esigendo un'impalcatura monumentale di esercizi.
Richiede una struttura in 6 livelli, giusto?
Sì, non basta spiegare la teoria. Il documento chiede all'IA di generare 6 livelli di difficoltà incrementale, dai problemi base alle frazioni numeriche fino a quelli geometrici e con le età, e culmina addirittura con una mini verifica simulata, completa di griglia di correzione in decimi.
Sta letteralmente programmando la macchina per allenare la mente umana a non spegnersi mai.
Che poi è esattamente lo scopo ultimo dell'educazione scientifica, no? Non sfornare calcolatrici umane. Perché tanto le macchine saranno sempre più veloci di noi nel calcolo puro.
Assolutamente. Lo scopo è formare pensatori. Persone in grado di impostare il problema correttamente, maneggiare gli strumenti logici con consapevolezza e interpretare il risultato per assicurarsi che non sia un abominio logico.
Guarda, arrivando alla fine di questo lungo viaggio tra le righe di un prompt tecnico, emerge un'immagine che va ben oltre la matematica del primo anno di liceo.
Decisamente.
Questo set di istruzioni, nato per guidare un'intelligenza artificiale, si rivela in realtà un vero e proprio manuale per l'onestà intellettuale. Ci insegna che la vera comprensione ripudia le magie e le scorciatoie. Non c'è alcun trucco per portare problemi dall'altra parte sperando che cambino miracolosamente di segno e spariscano.
È vero. L'unico percorso sostenibile è quello di operazioni trasparenti.
Fatte alla luce del sole, bilanciando accuratamente pesi e conseguenze su entrambi i fronti di un sistema.
Bisogna sempre rispettare le regole del contesto in cui si opera, ascoltando i nostri famosi buttafuori interni.
E infine, avere l'umiltà di sottoporre le nostre soluzioni, per quanto brillanti, al ruvido test della realtà e del buonsenso.
È un modello di pensiero incredibilmente solido.
Lo è davvero.
Se un'intelligenza artificiale ha bisogno di questi binari etici e logici per non impazzire, generando allucinazioni matematiche, a maggior ragione ne ha bisogno la mente umana, che è costantemente soggetta a bias cognitivi e salti logici emotivi.
E questo, sai, spinge a una riflessione finale molto più ampia, un pensiero provocatorio, da mappare e portare con noi ben oltre le aule scolastiche.
Ma cosa stavi pensando?
Se l'architettura più pura del pensiero umano, cioè la logica matematica, ci dimostra incontrovertibilmente che l'equilibrio di un sistema sopravvive solo applicando azioni oneste, equivalenti e simmetriche su tutti i lati in gioco, beh, quanto potrebbe cambiare il nostro approccio alla gestione dei conflitti quotidiani? O magari delle relazioni personali, o perfino ai grandi dibattiti sociali?
È una prospettiva affascinante.
Immaginiamo se smettessimo di cercare espedienti retorici per spostare il termine del problema lontano da noi e iniziassimo invece ad applicare l'onesta e faticosa legge della bilancia. Per ogni peso che vogliamo togliere, dobbiamo essere disposti a fare lo stesso identico lavoro dall'altra parte.
Significherebbe affrontare i problemi, invece di nasconderli.
Esattamente. Questa esplorazione ci ha ricordato che non c'è niente di magico nella verità. C'è solo un lavoro di logica trasparente. I trucchi di sparizione d'ora in poi possiamo lasciarli ai palcoscenici.